Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda di Arnaldo Casali. Questa canzone era Foreign Affair di Mike Oldfield, una canzone che i nostri ascoltatori conoscono bene, visto che è la sigla di Adesso in Onda ormai da 5 credo. L'abbiamo ascoltata integralmente finora solo una volta, quando abbiamo avuto l'intervista al premio Nobel Shirin Ebadi. Oggi abbiamo un altro ospite importante, quindi è una canzone che teniamo per i momenti importanti, Don Francesco De Santis, che è il provicario generale della diocesi di Terni d'Agnamelia. Buongiorno Don Francesco.
Grazie e buongiorno a tutti i nostri carissimi ascoltatori.
Allora, oggi parleremo con Don Francesco di un argomento che particolarmente caldo, nel senso che è proprio uno dei motivi anche di polemica nei confronti della Chiesa, forse il principale motivo di polemica nei confronti della Chiesa Cattolica degli ultimi anni, possiamo dire, ma in particolare un tema che è tornato molto d'attualità col nuovo governo, con tutte le varie riforme, con il passaggio della tassa ex ICI che diventa IMU. Insomma, il tema, l'avete capito, è quello. Ma la Chiesa non paga l'ICI, la Chiesa ha tutte queste esenzioni, lucra su queste esenzioni, quindi no? Si dice spesso, lo sentiamo dire in continuazione anche da associazioni ternane anticlericali, ma non solo, insomma è un argomento anche che la politica ultimamente ha usato molto. Si dice appunto che la Chiesa utilizza l'esenzione dall'ICI per appunto attività commerciali, quindi è diventata un po' la pietra dello scandalo degli ultimi tempi. Quindi abbiamo chiesto a Don Francesco, che oltre a essere appunto provicario generale della diocesi è stato per 12 anni anche economo della diocesi, quindi i conti della diocesi li conosce bene, e quindi, come dire, facciamo anche un'operazione di trasparenza da questo punto di vista, anche per rispondere, no, a tutto questo. Com'è la situazione poi realmente nella diocesi di Terni?
D'accordo, grazie, ti ringrazio per questa ospitalità. Siamo anche un po' a casa, possiamo dire, no, nella nostra radio diocesana, che ringrazio per tutto il servizio che fa veramente ai tanti ascoltatori. Mi auguro che non sia l'argomento principale per cui si parla della Chiesa in questi tempi, che si parli anche per tante altre cose molto più importanti, ma accetto sicuramente di parlare di questo. Non nascondo che qualche volta mi sono un po' arrabbiato quando sentivo queste affermazioni un po' qualunquistiche, un po' generiche, un po' che intanto fanno prendere coscienza che non c'è una conoscenza, scusa la ripetizione, del problema nella sua realtà. Allora, l'ICI noi sappiamo che è una tassa comunale, o IMU come si chiama o si chiamerà, sugli immobili. Tassa che pagano le famiglie, tassa che pagano le società. Paga la Chiesa l'ICI? Questa è la grande domanda. A sentire un po' da certi discorsi, da certi scritti, da certe affermazioni molto facili che sono abbondate in queste ultime settimane, sembra che la Chiesa sia questo luogo privilegiato dove non si paga, e quindi la Chiesa non fa il suo dovere, o gli uomini di Chiesa non fanno il loro dovere di cittadini dello Stato italiano.
Se ne paga come una specie di paradiso fiscale, no? Sembra che tutta, esatto, la Chiesa, tutto, esatto, il mondo cattolico sia un paradiso fiscale dove...
In realtà le cose non stanno così. Diciamo così, per fare chiarezza o trasparenza, a me fa estremamente piacere questo tema e questo discorso, anche per far cadere dei tabù che sono inesistenti, come tutti i tabù, e quindi, voglio dire, ci guadagnano tutti e ci guadagniamo tutti, soprattutto in serenità e in trasparenza. La Chiesa, io ovviamente parlo della nostra Chiesa diocesana di Terni in Ardeamelia, che conosco, come tu hai detto, giustamente nei particolari e nei dettagli, perché avendo fatto l'economo della diocesi per 12 anni, ovviamente conosco i conti, i numeri e le situazioni. Per cui, ritornando al discorso generale, la nostra diocesi paga l'ICI, come ogni ente, come ogni società, su tutti gli immobili che sono soggetti di contratto di locazione. Quindi, laddove c'è un contratto di locazione, non si sfugge, perché i contratti sono registrati, ci sono gli organi dello Stato chiamati a controllare, e quindi si paga regolarmente l'ICI.
Locazione, cioè quando diciamo tutte le strutture che la Chiesa ha dato in affitto, diciamo, dove riceve un affitto paga anche l'ICI, a prescindere dal tipo di attività che si svolge. Partiamo anche proprio dalla legge in generale, per fare chiarezza, cioè quando è che in generale la Chiesa paga l'ICI, quando è che non lo paga, cioè c'è questa distinzione, no, tra attività commerciali e attività di culto,
sì.
Però siccome si polemizza anche sul discorso stesso che è di culto, spieghiamo bene anche il tipo di esenzione, che non è un'esenzione destinata alla Chiesa cattolica in sé, giusto? Cioè la Chiesa esente in quanto rientra in certe categorie.
Benissimo, esatto, in quanto rientra nella categoria degli enti morali, educativi, formativi, sociali, in una parola, che offre un servizio alla comunità, un servizio che lo Stato riconosce, come riconosce il servizio educativo della scuola pubblica o privata, come riconosce altre situazioni analoghe.
Ora, non è che viene esentata la Chiesa in quanto Vaticano, in quanto Chiesa Cattolica, ma in quanto esercizio di culto, come però
esatto,
tutte le altre confessioni.
Diciamo per estrema chiarezza, sono esenti dall'ICI tutte le chiese, i luoghi di culto e tutti gli annessi. Campanili, casa parrocchiale, oratorio, luoghi della carità, eccetera.
Di tutte le religioni, quindi non
questo
soltanto
di tutte le religioni, ma non solo. Se c'è un'associazione di volontariato, se c'è l'associazione bandistica, se c'è un'altra cosa, un'altra realtà che viene riconosciuta per finalità, e questo è nella stragrande maggioranza, nessuna associazione ha uno scopo di lucro e quindi è riconosciuta per delle finalità, chiamiamole con un termine generico sociali, questa è assolutamente esentata.
Quindi se bisognasse, se abolissimo, diciamo, l'esenzione ICI alla Chiesa, andrebbero abolite automaticamente anche tutte le esenzioni che hanno appunto qualsiasi tipo di associazione.
Questo è ovvio. La polemica è nata, in realtà è ritornata fuori per la situazione economica che tutti conosciamo, laddove, detta così banalmente, dove tutti si stringe la cinghia, qualcuno ha detto, allora... anche la Chiesa faccia la sua parte. Benissimo, io non mi ritiro da questa richiesta, anzi. Però volevo dire, la polemica è nata quando, con il precedente governo Berlusconi, c'è stata un'ulteriore interpretazione della legge di esenzione, dove, e qui veniamo un po' al nocciolo, dove si dice che le istituzioni religiose, laddove svolgano un'attività che abbia anche una parte di attività riconducibile alla fisionomia del commerciale, purché questa non sia prevalente sull'attività istituzionale, quell'immobile viene esentato dall'ICI. Facciamo un esempio banale: ci abbiamo una casa di accoglienza. Se la casa di accoglienza serve per i ritiri dei sacerdoti, il campeggio dei ragazzi, attività assistenziali, ma non so, fa anche un'attività di campeggio dove le persone pagano perché gli forniamo tutta la mensa e tutta l'organizzazione, se questa attività commerciale non è prevalente, quell'immobile è esentato dal pagamento dell'ICI o IMU, come oggi si dice.
Quindi è tutto, appunto, si gioca su questo termine prevalente. Quindi di fatto ci sono realtà nel mondo della Chiesa che un po' ci marciano, cioè diciamo alberghi che si spacciano per case religiose e cose simili.
Ma io su questo non c'ho falsi pudori. Io dico ben vengano i controlli, ben vengano la finanza, l'Agenzia delle Entrate c'ha i suoi organi, c'ha la sua competenza, c'ha la sua grande esperienza oramai, e non è difficile il controllo. Sicuramente, questo lo dico con molta sicurezza, con molta certezza, non è il caso della nostra città di Terni o delle altre città o paesi legati alla nostra diocesi, perché poi basta guardare onestamente. Sicuramente questo problema può esserci in città come Roma, dove sono tante le case religiose, in grandi città come Milano, vicino ai santuari, in altre, dove di fatto la casa religiosa che magari ospitava un gruppo di suore che oggi non ci stanno più, si è dovuta riciclare anche, voglio dare anche una giustificazione, per mantenersi, per sostenersi, eccetera, l'attività ricettiva diventa prevalente. Ora lì io dico, nel rispetto della legge, ben venga il controllo e si paghi l'ICI regolarmente.
Quindi possiamo fare anche appunto degli esempi pratici, quindi nella nostra città. Noi, per esempio, ecco, dal punto di vista ricettivo, esiste da qualche anno una struttura che si chiama Accoglienza Diocesana, che si occupa proprio di gestire delle strutture che fanno anche servizio alberghiero, per esempio Villa Spirito Santo. Ecco, Villa Spirito Santo, ad esempio, paga l'ICI o no?
Allora, grazie per questa domanda, perché lì mi coglie sul vivo e mi fa piacere dirlo anche pubblicamente, anche ai nostri ascoltatori. Villa Spirito Santo, la diocesi paga assolutamente da sempre l'ICI. Anche se la diocesi non prende una lira, spesso deve anche sovvenire, aiutare a sostenere la struttura, l'accoglienza diocesana l'ha ricevuta con un comodato d'uso gratuito per le finalità che già tu hai detto, incontri, ritiri, eccetera. Paga l'ICI innanzitutto per una questione burocratica molto semplice. Fu a suo tempo, negli anni 2000-2001, accatastata come struttura di tipo alberghiero, alla lettera D, se ben ricordo, e quindi automaticamente paga l'ICI. non c'è nessun problema.
Quindi per la legge lo scopo prevalente è di carattere commerciale, diciamo.
Sì, diciamo che una volta noi non abbiamo mai contestato questa cosa, potevamo anche farlo, non l'abbiamo fatta.
Quindi è un caso opposto a quello di cui sì. Diciamo, cioè, è un caso in cui l'attività prevalente è di carattere, diciamo, pastorale.
Lì
ma
potevamo assolutamente rivendicare questa prevalenza dell'attività pastorale, poi insomma sta sotto gli occhi di tutti, che poi dopo quando ci sono dei gruppi che passano ovviamente pagano, perché abbiamo anche del personale regolarmente assunto, abbiamo le nostre dichiarazioni dei redditi, c'è tutto il resto, ma comunque la diocesi paga regolarmente l'ICI su quella struttura.
Poi ci sono anche altre strutture, per esempio ce n'è una molto nuova che è stata inaugurata recentemente a Foce.
Ma lì il problema è ancora più semplice, noi lì siamo affittuari, un affitto regolare ai monaci cistercensi, paghiamo regolarmente l'affitto e loro pagano, come in ogni struttura locata, regolarmente l'ICI. Ma potremmo fare ancora altri due esempi interessanti qui, soprattutto per la città di Terni. Tutti sanno che a San Martino, nella località San Martino, quartiere San Martino, c'è la grande struttura che un tempo era il monastero delle monache carmelitane, monastero che è stato acquistato dalla diocesi e ci ha fatto il centro propulsivo di tutte le attività della Caritas, a parte una porzione, ma quella fa legge a sé, dove c'è una scuola materna regolarmente locata al comune, quindi si paga ovviamente per altre vie. Per assurdo, che cosa è successo? Che avendo la necessità la Caritas e l'Associazione San Martino di avere un titolo di uso del bene, anche per tutti i riconoscimenti giuridici, statali, regionali, ISO 9001, tutte queste questioni molto tecniche, abbiamo fatto un contratto d'affitto, un contratto simbolico di 1000 euro l'anno, una struttura di migliaia e migliaia di metri quadrati. Quella struttura, in quanto locata, euro l'anno, fino ad oggi la diocesi paga 7000 fitto l'anno. Questo può far sorridere, indubbiamente ci fa passare un po' da stupidini, però siamo contenti di poterlo dire. Quindi, ovviamente stiamo cercando, se la regione ce l'accetta, di passare a un comodato d'affitto gratuito, di modo da poter dedicare quei 7000 euro alla carità e alla beneficenza, giusto?
Quindi nel caso di Villa Spirito Santo parlavamo di un caso, diciamo, opposto a quello, diciamo, a quelli che fanno scandalo, ma in questo caso addirittura abbiamo la diocesi che paga l'ICI per un servizio non educativo ma proprio per un servizio assistenziale, diciamo. Cioè per la mensa dei poveri, per l'assistenza ai poveri, per aiutare i poveri la chiesa paga l'ICI, 7000 euro l'anno l'ICI.
Esatto, il comune sa e tutti gli assistenti sociali e quant'altri sanno quante iniziative, anche in collaborazione, quante volte ci sentiamo dire anche dagli enti pubblici non sappiamo dove mandarli, se non li mandiamo alla Caritas, se dove li mandiamo questi poveracci. Per cui, ecco, c'è questo assurdo.
È interessante, cioè la diocesi paga al comune per poter aiutare i poveri.
Esatto, questa è la verità documentata e documentabile, insomma, non stiamo...
Poi ci sono anche altri casi di questo genere, per esempio c'è la casa di accoglienza che sta a San Gabriele.
Sì, è la casa del volontariato di San Gabriele, anche lì una storia antica della nostra città di Terni, nata da una donazione della Terni, quando la società delle acciaierie si chiamava ancora così, ceduta dall'associazione alla diocesi. La diocesi ottiene un bel finanziamento in occasione del giubileo, si ristruttura la casa con un particolare scopo molto interessante, questo mi piace dirlo anche ai nostri ascoltatori, per accogliere soprattutto, oltre che le attività pastorali della parrocchia eccetera, i parenti dei malati ricoverati nel vicino ospedale di Terni. Ora, tutti noi sappiamo che ci sono situazioni veramente al limite, dove un malato deve essere ricoverato per un lungo periodo. Al nostro ospedale vengono anche da fuori regione, sicuramente da fuori provincia. Dare un'accoglienza tra virgolette povera, cioè semplice, un letto e la prima colazione, poi ognuno si arrangia come può, a un prezzo molto povero, molto semplice, è un bel servizio. Allora, la paga l'ICI lì? Sì, anche lì la diocesi paga l'ICI. Perché la paga? Perché non avendo la gestione in proprio, l'ha data ad una impresa sociale legata sempre al gruppo della Caritas San Martino, per un affitto di 6.000 euro l'anno, cose documentate, anche queste documentabili. Assurdo, 500 euro al mese. Ogni anno la diocesi paga 7.400 euro 10, perché la struttura è una struttura abbastanza moderna e comunque grande, con una sua volumetria significativa. Quindi un altro caso al limite, ma che sta nel rispetto della legge pienamente.
Poi c'è un altro caso ancora che vorrei citare, è quello di macchie, in cui ci sta addirittura, insomma, delle cifre piuttosto grosse. Anche qui un caso un po' strano, perché qui addirittura non c'è neanche l'affitto, però l'ICI va pagato.
Sì, stamattina siamo andati a cercare proprio tutti i casi estremi, ma spesso i casi estremi sono anche rivelazione di una realtà e di una legge, no? Quindi che cosa è successo a macchie? Oramai da oltre 30 anni, no, anche 40 anni, il vecchio economo, che non c'è più, Don Giuseppe, diede alla congregazione delle suore di Malta, incomodato gratuito, in nome e per conto della parrocchia, una bella struttura che era allora l'asilo. L'asilo si è ridimensionato, le suore ci facevano anche un po' di accoglienza per anziani. Che cosa succede? Che il comune di Amelia, nel rispetto della legge tra l'altro, a un certo punto ci ha chiesto l'ICI. Perché? Perché c'è la legge specifica che ci deve essere identità tra il possessore del bene e l'utilizzatore del bene. Questa per me è stata una scoperta un po' amara, perché a fronte o a monte di questa scoperta ci sono oltre 50.000 euro d'ICI da pagare al comune di Amelia. Ho fatto ricerche, ho chiesto anche pareri legali e mi è stato confermato che ha ragione il comune di Amelia. Per cui, ecco, voglio dire, quando io dicevo all'inizio, mi arrabbiavo un po' per la superficialità con cui spesso vengono affrontati questi temi, è perché avevo cognizione e ho un po' le mani in pasta, come si dice, su problemi molto concreti e molto documentati.
Che rimane in pasta, appunto, invece si sente spesso dire a Terni, poi insomma, le voci che girano sempre a proposito di mani in pasta, appunto si dice: ah, ma il vescovo c'ha le mani in pasta dappertutto, la chiesa ternana invece fa un sacco di affari. Ma allora, se appunto la chiesa paga tutti questi soldi, dici, dove li prendi i soldi per fare tutto quello che poi, perché di fatto effettivamente la diocesi di Terni invece è sempre stata, ma forse negli ultimi 11 anni, 12 anni, da quando c'è Paglia, è diventata ancora più attiva da questo punto di vista, dal punto di vista economico. Sono state costruite, pensiamo dal museo diocesano, tutte le chiese nuove che sono state costruite, sicuramente è una diocesi molto attiva da un punto di vista economico. Dove li prende i soldi allora?
Sì, per chiudere solo con una battuta il discorso sull'ICI, noi abbiamo degli affitti, ovviamente, affitti che tante volte purtroppo sono molto sudati, e lo sa chiunque ha delle locazioni, per prenderli ci sono situazioni al limite, eccetera. Comunque, a monte di 300-350 mila euro d'affitti annui, la diocesi paga, e lì non si scappa ovviamente, al di là che tu l'hai preso o non l'hai preso l'affitto, paga 85 mila euro e spiccioli di ICI.
85 mila su 300 mila totali?
Su 300 totali, esatto.
Cioè 300 mila sono tutti gli affitti?
Tutti gli immobili locati, e quindi che ricadono sotto la normativa. Giustamente tu mi dici, se queste sono le cifre, allora tutto il resto, allora ridimensioniamo anche qui i facili entusiasmi.
Indubbiamente, ecco, Francesco, per chiudere il discorso, quindi di fatto l'esenzione ICI in generale la diocesi dove ce l'ha? Negli oratori, nelle parrocchie?
Negli oratori, nelle parrocchie. Io ho dovuto faticare con
le attività commerciali, a parte i bar delle
parrocchie. Con alcuni comuni ho dovuto faticare per far togliere l'ICI che veniva richiesta dalla casa parrocchiale, dall'oratorio, dal luogo dove 10 giorni l'anno si fa una festa patronale. Insomma, si era arrivato all'assurdo di porre l'ICI, non faccio nomi per rispetto, su un capannone di lamiera che viene rimontato l'estate per la festa del patrono e smontato a fine estate perché non ci si può stare perché è freddo. Insomma, ecco, voglio dire, da questo punto di vista io credo che noi siamo veramente sereni. A me, se cambia la legge sull'ICI, proprio veramente non cambia assolutamente niente.
E ben vengano i controlli, quindi questa
assolutamente,
è una cosa interessante.
Proprio, no, ma questo oramai anche il cardinale presidente della CEILA ha invitato gli organi a fare il loro dovere, a fare il loro controllo. Se c'è situazioni da chiarire e da risolvere, ben venga. Questo proprio per la trasparenza di cui tu facevi accenno all'inizio e per la serenità di tutti. Questo è un discorso che possiamo dire chiuso. Mi interessa riprendere la tua domanda, dove prende la diocesi? Allora anche qui facciamo un pochino di verità. È vero che negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, con Monsignor Paglia, che ha dato un grosso input a tante opere, soprattutto nel campo dell'arte, della cultura, delle nuove chiese, spesso l'immagine che si dà è l'immagine di una chiesa sempre in attività, sempre in movimento, sempre nuove costruzioni, quindi chissà che pozzo di San Patrizio di soldi c'hanno. Invece il pozzo di San Patrizio, purtroppo per noi, sta a Orvieto, non sta a Terni. Nella nostra diocesi c'è la fatica,
in ogni senso,
sì,
Orvieto,
sì,
perché lo sanno anche,
ecco, esatto, non abbiamo purtroppo il Duomo di Orvieto con tutto quello che, e quando il vescovo si gloria che lui deve fare, per attirare interessi di arte eccetera, deve fare cose nuove, mentre gli altri vescovi dell'Umbria devono solo restaurare, è una battuta, ma è una profonda verità. Ora, al di là, ripeto, di un ridimensionamento di tutto questo, come fa la diocesi a sopravvivere nonostante tutte? Allora, ci sono questi affitti, ci sono delle offerte di fedeli, che non sono tantissime, ma comunque sono anche importanti, è un gesto...
Quanto incide oggi, per esempio, in diocesi le offerte, i lasciti? Una volta erano una grande fonte.
Sì, lasciti ce ne abbiamo avuto uno grande ai tempi di Monsignor Gualdrini, sulla Merino, che veramente è stata un'iniezione di grande forza, di grande sostegno per la diocesi, la famosa donazione Ercolani, che ha dato un patrimonio significativo, e quello ci ha permesso ovviamente terreni, casolari, vigneti, e soprattutto nella Merino, cose che sono state quasi totalmente poi vendute, proprio per permettere, lì siamo nell'era di Monsignor Gualdrini, e dobbiamo dare atto, è vero che Monsignor Gualdrini magari ha fatto meno scoop, diciamo, le varie cose, però non dimentichiamo che il patrimonio della diocesi si è molto molto rinnovato e ingrandito in quell'epoca, e già allora non dimentichiamo le acquisizioni fatte con opere significative. Prima abbiamo parlato di San Martino, abbiamo parlato di San Gabriele, abbiamo parlato di Villa Spirito Santo, potremmo aggiungere il convento di Lugnano. Queste sono tutte opere che veramente, insomma, sono potute venire alla diocesi, opere significative, immobili significative, grazie anche a queste donazioni.
Oggi appunto incidono ancora le donazioni nel bilancio?
Le donazioni oggi no, ci sono delle offerte, non sono grandemente significative, però sono importanti. L'altra voce importante, e non vorrei dimenticarlo, ci sarebbe bisogno, forse magari verso maggio facciamo una trasmissione su questo tema specifico, è quello dell'8 per 1000. Qui veramente una parola di ringraziamento a tutti quelli che con coraggio e con fedeltà mettono quella famosa firma, che non costa niente tra l'altro, sulla dichiarazione dei redditi, ma che permette alla diocesi di avere un introito tra opere di carità e opere pastorali intorno ai 750-800 mila euro l'anno, che vengono dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ridistribuisce su tutto il territorio quando lo Stato le dà.
Come diocesi, quindi, qui non parliamo del sostentamento del clero, quindi non dello stipendio dei preti, diciamo.
No, assolutamente.
Un altro capitolo.
Sono fonti. Fondi che vengono destinate per la carità e per le opere pastorali.
Ecco, su questo anche abbiamo ancora qualche minuto, io vorrei dedicare proprio a questo tema, perché anche sull'8 per 1000 si fa tanta polemica, cioè spesso si dice che la Chiesa fa delle pubblicità fuorvianti, perché appunto si dice che l'8 per 1000 serve per opere di carità, invece poi viene usato chissà per quali cose o chissà per quante opere. A Terni, di fatto, poi questi 700.000 euro dell'8 per 1000 come vengono utilizzati?
Allora, vengono utilizzati sui 500, vengono dati direttamente alla diocesi per tutta la struttura, per andare a coprire quelle grosse somme per completare le chiese, per tutte le opere pastorali, per le iniziative, per tetto del paesino di montagna che ha 200 abitanti che crolla e che non ci avrebbe altri fondi, e gli altri 200, 240, 250 vengono dati direttamente alla Caritas San Martino, e sta sotto l'occhio di tutti tutte le iniziative, tantissime, no, di solidarietà, di accoglienza che la San Martino e la Caritas fa ogni giorno, direi. E quindi diciamo che, ecco, questo permette alla diocesi di sostenere delle opere che altrimenti non avrebbe fondi per poterle portare a termine.
Va bene, poi questo argomento lo riprenderemo, appunto, come Don Francesco anticipava, perché Sicuramente anche quello dell'8 per 1000 è un tema molto caldo e che vale la pena di approfondire, perché un altro di quelle cose su cui si dicono molti luoghi comuni, cioè da una parte appunto ci sono gli spot, dall'altra ci sono le critiche spesso anche feroci, quindi questa operazione trasparenza, come dire, mi sembra molto utile.
Molto Francesco, volentieri, per quello che posso sono disponibilissimo a ritornare, o io o con altre persone anche nel campo che lavorano direttamente.
Bene, allora io ringrazio moltissimo Don Francesco De Santis, provicario generale della diocesi di Terni Narnia Melia e anche appunto economo per tanti anni. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori. Questa puntata ovviamente la potete riascoltare e scaricare dal sito www.radioadesso.it. Noi ci sentiamo la settimana prossima sempre a quest'ora. Domenica dovrebbe tornare, Francesco, anche il Festival Popoli e Religioni, giusto? Dopo le vacanze natalizie, sì, computer permettendo, perché abbiamo avuto un problema tecnico la settimana scorsa. Domenica prossima alle 22, quindi avremo la serata con Luis Bacalov e Pietro l'Eremita di Ferentillo, ospiti all'ultima edizione del Festival Popoli e Religioni, serata che riascolteremo integralmente, e ovviamente anche quelle, le serate del Festival Popoli e Religioni, le potete riascoltare tutte su internet, e ci vediamo la settimana prossima. A presto.